Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Davide Scataglini incontra il pittore Odilon Redon. Odilon Redon è Gino Manfredi.
In una notte gentile mi è parso di incontrare un timido passeggiatore. Leggevo alcuni versi, nell'ombra. Il momento si è fatto magico. O mia anima di un tempo, anima lontana, sei rivenuta a me stasera, nell'ombra. Acconsentirai che resti ancora con te, in te, per prolungare questi dolci momenti? Amica notturna che ritorni, che te ne vai, e che credevo perduta per sempre, cosa ti richiama e in questo momento? Non so.
Cosa ti richiama, o anima lontana?
Una dolcissima notte.
Una notte immobile.
Amo la notte. In essa nulla tradisce quello che sarà domani.
Piace anche a me. Nella notte nulla appare, non ancora. Niente che si possa prevedere.
Non c'è clamore nello spazio. In un momento cupo, nei muti spazi, l'animo si isola.
Ed è qui che si incontrano le anime lontane?
Forse, ma il discorso è molto serio. Ti dico di amare l'ombra, e sai perché? Perché in questa astrazione, in questa inquietudine, io posso trovare la dolce impressione che tende alle sensazioni intime.
Una dolce impressione che serve per capire se stessi?
Assolutamente. Nell'oscurità ci si abbandona al silenzio, ci si prepara al risveglio che giunge.
E cosa altro ancora?
Io lì posso incontrare me stesso. È nell'ombra che nasce la mia opera.
Cosa hai trovato nell'ombra?
La mia arte, me stesso.
Sei dunque un artista?
Io sono Odilon Redon, principe del sogno.
Piacere di conoscerti, principe della notte. Se tu vuoi che io ti chiami creatura d'ombra, se vuoi davvero che il nostro sia un discorso intangibile, per favore, dammi una mano.
D'accordo. Prova a pensare una vita intera, luminosa e tanto grande, come una pagina bianca tutta fatta di luce. Ora fai in quel foglio così brillante quella che i bambini chiamano un'orecchia e pensa a quell'angolino, uno spazio davvero piccolo, il mio. Lì dentro ci sono io. Tu entra in quella piccola porzione d'ombra, parla con me. E io condividerò un colloquio altrimenti solitario.
Ti ho già trovato, Redon. Ora raccontami chi sei.
Non è stato facile capire chi fossi. Non è semplice dirtelo oggi. Fin da molto piccolo, che dico, fin dalla mia nascita, ho vissuto come separato dal mondo.
In che termini?
Devi sapere che io sono nato nel mezzo di un lungo viaggio in mare, in un luogo senza patria. Sono nato su un abisso, su di un'onda sonora.
Credevo tu fossi nato a Bordeaux.
Ah sì, in effetti è così. Ma io sento di essere nato lontano dal mondo concreto, senza radici.
Questo è un ideale un po' mitico della tua nascita.
Mitico, può darsi.
E dove sei cresciuto?
In un oceano di terra, nella regione del Médoc, a Peyer-le-Bat. In questo luogo, sai, la vita è lentissima, calma e contemplativa. È un posto dove riflettere. Vivono in questa terra uomini buoni, che fanno il vino in un paese come infinito e astratto.
Come era Redon da bambino?
Ah, ero un buon osservatore. Me ne stavo solitario, cercavo le ombre. Ero solito nascondermi negli angoli oscuri della casa e poi, uscendo, ricordo il grande fascino che esercitava su di me il cielo.
Da un lato questa privata oscurità e dall'altro la luminosità del cielo.
Ho sempre amato la contraddizione. Non amavo invece il lavoro fisico. Potevo stare delle ore a contemplare le forme cangianti delle nuvole. Stavo a guardare gli esseri bizzarri che abitano il cielo, esseri meravigliosi.
Mi piace il suo modo di vedere le cose.
Ero attratto dalla quiete, ma non solo. Amavo allo stesso modo le scene drammatiche. Da giovane, una volta a Parigi, scoprii la vita violenta dei dipinti, le scene esagerate di una vita febbrile, e mi innamorai di quella esistenza spinta all'eccesso.
Perché l'amavi tanto?
Beh, perché era la sola che mi colpisse, l'unica che mi convincesse.
Cosa altro ti piaceva?
I canti religiosi. Li trovo emozionanti.
In che misura?
Credo che essi siano la prima rivelazione dell'arte. Spesso, sai, andavo in visita nelle chiese per far sì che io fossi rapito. Ti dirò una cosa, non sottovalutare mai questi canti.
D'accordo, dimmi di più.
I canti sono uno stato d'animo quasi perduto. Sono bellissimi perché primitivi e si esprimono la pietà, quella naturale ed autentica.
È vero, sono pieni di elevazione.
Sono infiniti, credimi. Ti danno la misura di una vita alta, assoluta, indicibile. Ti portano al di là.
So che hai fatto studi di architettura.
La vera scommessa, più che studiare, era da principio trovare me stesso. Insisto su questo.
Trovare te stesso.
Ma sì, e mi sembra che tu dia poco peso a questa realtà. Sono nato come ogni uomo, nell'inconsapevolezza, nel mistero di non conoscere le mie capacità. Ogni vita umana è, secondo me, un'avventura che muove i suoi passi in un risveglio della propria certezza. La vita si muove tra i pericoli dell'ambiente e del tempo, cerca e trova il proprio varco.
Nasciamo nell'inconsapevolezza, è vero, siamo fatti così. Ad ognuno è dato di trovare la propria strada.
Ti sembrerà ovvio. Eppure, dietro questa ricerca c'è la vita. Grande cosa e molto lenta. Noi ad agio cerchiamo chi siamo. Considera una cosa. Forse tu non lo sai, ma da qualche parte dentro di noi deve esserci un altro uomo. Un fratello che vive in noi. Un uomo che la nostra volontà è pronta a salvare. Oppure no?
Un nostro simile in potenza?
Non sapremo mai cosa fa sì che un uomo diventi un artista e un altro finanziere. Entrambi partono con la stessa aureola. In potenza entrambi sussistono. Poi, in nome di un punto oscuro e insondabile, secondo condotta interiore, ognuno segue la propria vocazione. Ognuno segue percorsi interiori e nascosti, cosparsi di fiori o di spine.
Conoscersi, dunque, ancor prima di studiare.
Cosa vuoi dire se non tutto quello che ti avvicina alla consapevolezza di te stesso? Cosa ti rende amante delle nozioni? Qual è il senso di amare le formule? Forse il mondo appare in tal senso cifrato? Quello che importa è conoscersi al fine di conoscere.
E dimmi, quanto tempo occorre per discernere la propria persona?
Come puoi sospettare, ci vuole molto tempo. Una porzione della propria vita. Quello che basta per interrogarsi in modo profondo. E visto che non c'è dato sapere, è opportuno esitare. E io ho tentennato a capire chi fossi e quale fosse la mia vocazione. Ho cercato le condizioni affinché potessi esprimermi per bene.
Dare prova di sé mi sembra essere per te una cosa essenziale. Dare di sé la parte migliore. Conoscersi è dunque la condizione prima, importantissima, necessaria per la creazione.
Per fare qualcosa di bello è prima opportuno trovarsi.
Capirsi?
Trovarsi! Ricercare se stessi, capisci cosa intendo?
Sì, qualcosa mi dice che me ne farò un'idea. Ma ora dimmi, cosa hai fatto tu di bello?
Un'arte tutta mia, privata.
Come?
Ho aperto gli occhi sul mondo visibile. È bastato guardare il mondo e la vita, trovare in cuor mio che tutto è meraviglioso e per questo degno di attenzione.
La tua è un'arte naturale?
Sì, in un certo senso. È essenziale obbedire ai principi della natura e della vita.
E questo cosa significa nel concreto?
Ah, non mi chiedere la concretezza per cortesia. Io ho saputo pormi in accordo con i ritmi del mondo. E proprio nel mondo visibile ho trovato delle leggi segrete che mi hanno condotto a creare cose nuove.
Non ti capisco fino in fondo, ma voglio seguirti.
L'alto traguardo cui possiamo tendere insieme oggi è l'arte, sacro obiettivo, supremo raggiungimento.
Come si è sicuri della propria arte? Come hai trovato la tua?
L'arte è una comunicazione importante. Si crea solo quando si ha qualcosa da dire.
Dimmi più chiaramente, come hai trovato te stesso nello studio?
Io ho iniziato una ricerca incessante. Ho preso parte alle lezioni di Jean-Léon Gérôme, un professore stimato in materia di pittura, un pittore acclamato. Egli ci insegnava a studiare le forme del mondo visibile, invitava a racchiudere in un contorno la forma che si vede palpitare. Mi diceva di semplificare.
E tu cosa facevi?
Non obbedivo ai suoi consigli. Lo studio delle forme e l'architettura delle cose mi scoprivano insoddisfatto. Chiudendo gli occhi potevo trascurare la percezione della materia e sentire le ombre di quella stessa forma, le proiezioni delle forme che studiavo.
Ciò che ti interessava era dunque estendere il mondo concreto?
Sentire le cose era la mia strada. Conoscere la geometria per proiettare altro da essa. Fuggire dalla forma pura e completa per arricchirla con qualcosa di invisibile. Mi piaceva trovare l'ombra dietro ogni porzione del reale.
Quindi hai trovato l'invisibile a partire dal visibile?
Esattamente. Il mio amore per le ombre è stato fin dall'inizio molto forte. Ascoltavo gli insegnamenti della teoria solo per poter andare oltre a quel che mi veniva insegnato.
Astrarre attraverso te stesso?
Certo. Ho sentito le ombre, i rilievi apparenti delle cose. Ho percepito che i contorni di una forma visibile possono essere di per sé delle astrazioni, non essendo le cose finite.
Ah, davvero?
Se fai attenzione alle cose, con uno sguardo libero dalle categorie, potrai vedere l'espandersi del sentimento trionfante delle forme.
Immagino come dovesse essere particolare questo tuo modo di sentire la vita.
Allora non avevo coscienza della mia strada. Percepivo le cose diversamente. Ero come lontano dal circuito ufficiale. Le sensazioni che ricevevo dall'esterno erano fatalmente compromesse, trasformate dal mio modo di vedere le cose. Il mio sentire era diverso e io ero obbligato a seguire me stesso.
L'artista soffre per un suo particolare modo di intendere le cose, un modo spesso non ordinario.
In quel mondo disegnato da linee e tratti, nel mondo della pura linea, io cedevo al fascino del chiaroscuro. Trovavo le forme dentro di me, possedendo il mondo visibile fuori di me.
Hai trovato in te l'espressione del mondo esterno.
Dici bene. E ti spiego cosa vuol dire trovare in se stessi le forme. È come se tu disegnassi linee con la tua mente. Solo così sei capace di rendere un'arte suggestiva. Leonardo da Vinci, prima di me, conosceva questo misterioso gioco della propria intelligenza.
La tua, caro Redon, mi sembra essere una logica immaginativa. Una volontà di non limitare, di non precisare. In questo senso capisco perché da bambino hai tanto amato il cielo. Hai compreso che l'azzurro non ha confini e ti è piaciuto immaginare che neppure le cose del mondo ne avessero.
Il cielo, sì, è stato un grande maestro. Con i suoi profondi confini, il cielo mi ha insegnato la prima legge della mia arte, ovvero l'immaginazione. Disegnando con immaginazione, io ho liberato le cose dalla loro realtà, concependole solo nella mia mente.
Hai vissuto con fantasia e per questo ti ammiro. Ho visto le tue opere, sono inverosimili, irreali, eppure in queste creazioni si riconosce l'illusione della vita.
Giusta interpretazione. Il visibile è al servizio dell'invisibile. Le mie creazioni nascono da uno stelo d'erba, da un volto d'uomo, da un elemento del nostro scheletro, da cose che esistono.
La trasfigurazione quindi avviene attraverso l'arte.
La mia mente, una volta che ha colto il senso della natura e dei suoi elementi, inizia a ribollire, a combinare, a creare esseri inesistenti ma verosimili, poiché nati dalla natura. E la natura per me è legge di vita. Se io ti do un'emozione che naturalmente si può confermare, io ho atteso il mio dovere di artista. Se invece ti do un cliché di una rappresentazione comune, beh, io ti offro la morte.
Comincio a capire il senso della tua arte e la cosa mi rasserena. Se solo non stessi dialogando con un'ombra.
Ti rincresce comunicare con l'ombra? Ah, non dire sciocchezze. Poni te stesso in dialogo con l'infinito. Al suo soffio muore l'arte plastica. E tu nell'ignoto contormento comprendi qual è la tua natura.
La cosa inizia a farmi davvero paura.
Ennesima sciocchezza. Guarda la sostanza delle cose. Mettiti ad auscultare il filo d'erba o il sasso. E dopo aver detto questa specie di rosario, vedrai come la tua immaginazione prenderà slancio.
Dici che con l'orecchio teso al terreno posso capire di che natura sono fatto? E che se interrogo l'ombra, la mia vita spesso misteriosa ha modo di chiarirsi?
Ah, non ho dubbi. È così. Ti auguro che tu possa essere il degno esploratore della tua natura. Se riesci in questo, la tua immaginazione sarà potente. Saprai rendere suggestiva la tua arte.
Come posso io realizzare questo compito di cui mi parli?
Attraverso il tuo cuore. La migliore, unica guida che ancora tu possa avere. Al cuore appartengono l'affermazione, la certezza, la rivelazione della verità.
Il mio cuore, dunque.
Sì, se vuoi essere artista e parimenti uomo vero, ama quel che ti completa. Non perdere tempo a cercare la formula, la ricetta che possa fare di te un uomo straordinario. La natura, nella sua attività, è infinita ed enigmatica. Non possiamo comprenderla fino in fondo. Fa riferimento esclusivo al tuo cuore.
Mi sembra di capirti, principe del sogno. Tu ami la vita e tanto bene sai immaginarla. Dipingi un mondo di realtà inesistenti. Ti piace parlare dell'ombra amando la luce. E da qualche minuto continui ad invitarmi ad essere un artista e a sentire il mio cuore.
Mon ami, per me quel che conta è creare sinceramente. L'artista nasce nudo sulla paglia e mostra il fiore raro dell'originalità. Il suo profumo turba gli spiriti. Ogni volta che egli crea, la sua genesi è dolente, perché quel che produce è stato fatto in un isolamento quasi tragico, nel suo intimo e più profondo sentire.
Che triste destino quello di colui che sa creare. Desidera raccogliersi per vedere in profondità. Trova un linguaggio sottile in un isolamento necessario.
Qualsiasi cosa io conosca mi rende un elemento speciale. E quindi isolato e solo. E perché? È semplice. Poiché possiedo una capacità raffinata di organizzare la materia.
In questo caso, Odillon Redon, posso chiamarti genio?
Ahi, questa sì che è una parola controversa. Ma se intende per genio il desiderio di un fare così semplice, così largo, che la natura stessa venga tradotta in una misura insensata ma grandiosa, beh, allora sì, chiamami genio, poiché questa virtù io la posseggo.
Ora dimmi un'altra cosa. C'è stata nella tua vita un'ombra vera, un'ombra di tristezza?
Ahimè sì, la perdita di mio figlio Jean.
Cosa è successo?
Lo amai subito quando venne al mondo. Sentivo la sua vita estremamente fragile. Ho sperimentato la pietà il giorno che sono diventato padre. Mi sono arreso alla sua condizione di necessità. Tutto in lui aveva bisogno di me.
E poi cosa accadde?
Fu una gioia, sai. Aveva gli occhi imbevuti di splendore notturno, la bocca fine e dopo qualche giorno deliziosa. La sua nascita fu come una scossa avvertita nell'intimo, una gioia forte, sana, vera. Occorre aver visto nascere per leggere quel versetto della vita così tenero, sensibile, in cui si riverserà ogni grazia.
Redon, lui non c'è più.
Lui, che era stato bello come una poesia, morì. E io ho sentito uno sconforto indicibile, una malinconia velata di inquietudine. Quel legame infinito diventava infinito nel momento del suo spezzarsi. Nel distacco sentivo onde invisibili che da lui portavano a me.
Dimmi, Redon, hai ritrovato l'affetto di Jean?
Sono un'ombra. Devo andare. Non posso trattenermi. Posso solo dirti di non averlo mai perduto.
Ti saluto, Dion Redon. Tu che sei davvero degno di essere chiamato principe del sogno. Tu che sei un'ombra.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Davide Scataglini ha incontrato Odilon Redon. Odilon Redon era Gino Manfredi. Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.